una questione a cui stavo pensando a proposito di Tommaso d'Aquino. Lui Tommaso, come sappiamo, dall'anno 1000 in poi la logica ha avuto una supremazia sull'agostinismo, ma soprattutto poi con Tommaso. La cosa interessante è che la logica e tutto il discorso di Tommaso, al di là della sua dottrina, che non ci interessa, ma la struttura della sua argomentazione punta sempre a questa idea, e cioè che il vero è il reale, è la realtà. Se, infatti, cita, vedremo, una frase di Agostino che dice appunto che siccome una certa proposizione è risultata vera, allora corrisponde alla realtà delle cose. La logica ha questa prerogativa. La logica tiene assolutamente separato il vero dal falso, perché senza questo non potrebbe esistere. Ora, questa separazione che mette in atto, la mette in atto aggiungendo un elemento fondamentale, cioè che ciò che è vero esiste, ciò che è falso non esiste. Lui lo dice. Lo dice, addirittura dice che il falso non esiste, non è possibile pensare il falso, perché è ciò che non esiste, quindi è l'impensabile. È ciò che non esiste. Insomma, ci si è provati a un certo punto a costruire la logica come la più efficace prova ontologica dell'esistenza di Dio, perché è la logica che, posta in questi termini, fa esistere le cose. Se si conclude in modo vero, allora quella cosa esiste. Era l'ideale della prova ontologica. E da quel momento in poi la logica ha avuto questa funzione ed è stata posta sempre in questo modo, cioè se si conclude correttamente, no? Il teorema, allora quella cosa esiste. E questa è la portata incredibile del pensiero di Tommaso e poi di tutti i dialettici, ma soprattutto di Tommaso, perché in lui questa cosa è proprio il fondamento. È anche per questo che lui ha posto come assolutamente necessario il fatto che non si possa tornare indietro alla ricerca del principio di ragione, ma che se non, questo ritorno all'indietro è impossibile, allora vuol dire che c'è un elemento, perché senza questo non c'è nessuna possibilità di stabilire il vero e il falso. E questo l'ho trovato una sigaretta.
Una sigaretta?
Ero sorpreso. È questo che c'è di veramente interessante in Tommaso. Avere posto la logica in questo modo, che è poi il modo in cui è stata sempre pensata da allora in poi. Se si pensa correttamente, allora ciò che fa apparire, ciò che fa emergere un'argomentazione è la realtà. Per questo parlavo di prova ontologica. E in effetti andando oltre Tommaso è esattamente quello che fa una fantasia. La fantasia è un racconto, no? Un'argomentazione. Se questa argomentazione appare corretta, appare che quello sia, no, questo è un altro discorso, ma se appare corretta, allora ciò che la fantasia mostra è reale. Ecco perché è così, anche, non solo, ma perché è così potente la fantasia. In fondo, in un certo qual modo, grazie a Tommaso, in un certo senso. Adesso non sappiamo molto delle fantasie che avessero 2000 anni fa, ma però, leggendo le cose scritte da allora, si potrebbe anche supporre che non fosse proprio così, come dire, così ben strutturata la cosa come è stata poi da Tommaso in poi. Perché l'idea portante della fantasia viene da lì. Cioè, se io concludo un ragionamento correttamente, sempre naturalmente con tutti i limiti, quello che appare, diciamo, corretto, allora questo è vero, questo è reale, non è più una fantasia. E qui c'è, questo è il passaggio determinante, non è più una mia fantasia, è così. Le cose stanno così. E questo l'ho trovato notevole, non in Tommaso, perché lui non dice nulla del genere, ma diciamo apposta la questione, ecco. Ci consente anche di intendere forse la questione delle fantasie sulle quali sto lavorando adesso per il libro. Sono proprio arrivato alla fantasia, adesso venerdì ne parleremo, ma questo aspetto mi è parso notevole. Perché una fantasia è così potente? Se uno non avesse la certezza che quello che ha immaginato, che ha pensato, fosse reale, sarebbe...
Possavamo la fantasia di credere.
Sì, è certo.
E questo ha a che fare molto anche con la religione.
Caspita. Assolutamente. Infatti, appositamente, parlavo di prova ontologica dell'esistenza di Dio.
Come se in un certo senso la logica fosse intervenuta per giustificare questa credenza.
Sì. E sì, è per questo che è stata utilizzata dopo l'anno 1000 da tutti i dialettici, poi da Tommaso naturalmente in modo preponderante.
E sì, pensando che ciascuno di noi parla per inferenze, per implicazioni, eccetera, eccetera, sì. Pensa logicamente, e viene automatico il fatto che comunque, diciamo, se la conclusione appare vera, la sua porta la trae da lì.
Sì. Sì, è così che funziona.
E se appare vero che Dio esiste, a tanta gente.
Su questo non c'è alcun dubbio.
Mio zio lo trovava nelle celle.
Dove?
Mio zio le trovava nelle celle degli alveari, no? E diceva, vedi che era un pentagono, un esagono. Vedi questo esagono è perfetto.
Sì.
Come dire, solo la mano di Dio.
A me è ovvio. E chi se no? Certo. Sì. Però questo forse è l'elemento per quello che ci mancava, no? Cioè questo passaggio dalla fantasia alla realtà. Che in effetti, lungo un percorso come quello che stiamo facendo, uno degli obiettivi, uno, è proprio questo, cioè di ricondurre ciò che è immaginato essere realtà da dove arriva, cioè dalla fantasia.
Dalla stessa invenzione che fa ciascuno.
Esattamente, esattamente. E Tommaso ha dato il suo contributo non indifferente, anche tenendo conto della portata che poi ha avuto nel prosieguo, anche se è stato apparentemente abbandonato poi quando è tornato al neoplatonismo, all'agostinismo, al Rinascimento. Sì, è vero, però ormai l'impianto logico del pensare era stato stabilito in modo tale da diventare irrinunciabile, perché nessuno rinuncia all'idea che la propria fantasia sia vera, cioè corrisponda allo stato delle cose.
Il sostegno che mancava.
Esatto, esattamente, è l'elemento che ci consente di intendere a questo punto molto bene perché una fantasia è così potente ed è così seducente, perché ha la capacità di mostrare come stanno veramente le cose, cosa che una fantasia di per sé non potrebbe, è una fantasia che vale quanto qualunque altra, ma così non è. Perché cos'è che mi fa pensare quando io immagino che ne so, una certa persona mi guarda in un certo modo e quindi vuole dire sicuramente una certa cosa? Non ho nessun elemento per poterlo affermare con certezza, se no il fatto che se io metto insieme, costruisco un discorso che conclude in modo vero, partendo da certe premesse, come abbiamo sempre detto, allora questo corrisponde alla realtà. E sono stati loro, teologi, a mettere in testa questa cosa. A partire dall'esigenza di dover dimostrare che Dio è reale a partire da fantasie, cioè da un discorso, cioè da argomentazioni. Andiamo a vedere cosa dice in effetti qua Tommaso d'Aquino. Ecco, qua dice che l'intelletto è adeguato non solo alle cose che esistono in atto, ma anche alle cose, che ho dimenticato di metterci un che, alle cose che non esistono in atto, soprattutto l'intelletto divino, per il quale non c'è nulla di passato e di futuro. Perciò, quantunque le cose non esistessero sin dall'eternità nella propria natura, tuttavia l'intelletto divino era adeguato alle cose che nel tempo sarebbero esistite nella propria natura. Cioè il fatto che lui già le pensasse le rendeva reali, anche se ancora non le aveva create perché aveva altro da fare.
Erano ancora in potenza.
Sì, però erano già reali, erano già esistenti. Ecco, Anselmo cosa ci dice nel libro La Verità? Vedo che con questo argomento si prova che la verità permane immutabile. Cioè, vedo con questo argomento, no, e si prova che la verità permane immutabile. Che è una formulazione curiosa se ci si pensa bene, perché la verità rimane immutabile, ma questa immutabilità della verità l'ho costruita lo dice lui dell'argomento. E aggiunge che l'argomento riguardava la verità della significazione, come è evidente da ciò che aveva detto prima. Dunque la verità degli enunciati è immutabile e per lo stesso motivo anche la verità della cosa che è il suo significato. C'è questo passaggio continua in cosa qua, diciamo, Tommaso, no? Tra l'argomento e l'esistenza, la verità come esistenza concreta, reale.
Gli eterni di Severino.
Bravo. E infatti dice che è la verità della cosa che è causa della verità della proposizione. Infatti un discorso si dice vero oppure falso in base al fatto che una cosa è o non è. Ora, la verità della cosa è immutabile, dunque lo è anche la verità della proposizione. No, adesso ha fatto il discorso inverso. Mentre prima aveva detto che è la verità della proposizione che fa esistere la cosa. Poiché, dice, la verità è l'adeguazione della cosa e dell'intelletto, e poiché se da cose uguali si sottraessero a cose uguali, vabbè, questo non ci interessa. Niente. Ecco, la verità permane dopo che sono state distrutte le cose vere, no, questa verità che permane è la verità prima, la quale non muta neanche se sono mutate le cose. Quindi c'è una verità che non muta anche se mutano le cose, di cui la verità è verità. Ma questa verità che non muta, in effetti, sorge da, viene provata da un'argomentazione. Poi, naturalmente, dice, oltre alla prima verità, non solo c'è la verità del segno o dell'intelletto, ma c'è anche la verità della cosa. Dunque, se questa verità non derivasse da Dio, secondo che si riferisce alla cosa, la verità di questa cosa non deriverebbe da Dio, e così si affermerebbe la tesi che nessun'altra verità deriva da Dio. La verità deve derivare da Dio. E qui c'è sempre lo stesso problema, che è quello della prova ontologica. La verità viene da Dio, quindi occorre che ci sia un Dio. Questo Dio è reale, ma questo Dio è reale in seguito ad argomentazioni, che era il problema sollevato anche da Granillone nei confronti di Anselmo. Cioè, sì, tu hai dimostrato di sentire Dio, però hai dimostrato di cosa? Hai costruito una dimostrazione. Dio non è, eh?
Non Dio.
Infatti Dio non ci è apparso. Ecco qua, dice, Agostino dice nel libro dei Soliloqui, il vero è ciò che è, dunque il falso è ciò che non è. Ora, ciò che non è, non è una certa cosa, dunque nessuna cosa è falsa. Non c'è la falsità, e poi lo precisa ancora, da qualche parte, ecco, una cosa è detta falsa in quanto è per natura tale da ingannare. Quando dico da ingannare intendo una certa azione che produce un difetto. Ora, nulla è per natura tale da agire se non nella misura in cui è ente, e inoltre ogni difetto è un non ente, no? Cioè il difetto, la mancanza, è ciò che non è.
La falsità, la verità è la falsità, è qualcosa che non è legato alla cosa, ma all'argomentazione.
Ma
all'argomentazione?
Sì.
All'argomentazione che è vero o falso.
Esatto. Anche se lui dice che poi questo viene dalla cosa. Ma la cosa è vera, perché noi diciamo che è vera, e infatti prima aveva detto che siccome è vera la proposizione, allora è vera la cosa. Poi dice il contrario, ma come abbiamo visto nei cosi, nei teologi, accade spesso. Infatti dice, ecco, il difetto, no? Nel quale formalmente consiste la natura della falsità, che procede dalla dissomiglianza. Perciò Agostino nel libro La vera religione dice che la falsità si origina dalla dissomiglianza, cioè ciò che è dissimile da ciò che si suppone essere la verità, questo è il falso. Ma se il vero è ciò che è, allora il dissimile è ciò che non è. Infatti dice qua, se nell'intelletto ci sia falsità, ci si chiede questo, e sembra di no che non ci sia falsità, dice, poiché l'intelletto ha due operazioni, cioè una mediante la quale forma le essenze e nella quale non c'è il falso, come dice il filosofo nell'anima, un'altra mediante la quale compone e divide, e anche in questo caso non c'è il falso, come evidente per mezzo di quanto dice Agostino nella vera religione, quale così dice, nessuno conosce il falso, dunque non c'è falsità nell'intelletto, perché la falsità è il non essere, e il non essere non può esserci nell'intelletto, perché l'intelletto si occupa di qualcosa che è. Infatti dice Al-Ghazal, che non so chi sia, o conosciamo una cosa così com'è, oppure non la conosciamo. Ora, chiunque conosce una cosa così com'è, la conosce con verità. Dunque l'intelletto è sempre vero, dunque in esso non c'è falsità. Tutte queste cose sono quegli elementi che hanno concorso poi anche nel prosieguo dopo Tommaso a stabilire che il vero non è altro che ciò che è il reale. E dicendo che il nome di intelletto deriva dal fatto che esso conosce l'intimo della cosa, no? Dice infatti intelligere è come un leggere dentro. Ora il senso e l'immaginazione conoscono solo gli accidenti esterni, invece soltanto l'intelletto attinge l'interno e l'essenza della cosa. E di qui comunque non c'è sempre il problema che è attraverso l'intelletto che noi conosciamo la cosa. Non possiamo conoscerla senza l'intelletto. E quindi l'intelletto o lo si attribuisce a Dio naturalmente, no? Oppure ci si dovrebbe accorgere che ciò che si conosce attraverso l'intelletto lo si conosce attraverso un medium, che è l'argomentazione, che è il linguaggio.
Quello che invece Heidegger pone nell'immagine.
Sì, lui mette l'abisso a un certo punto, no? Come sappiamo, per cui non c'è la possibilità della conoscenza assoluta, il principio di ragione fallisce. Ma fallisce se si cerca un principio di ragione fuori del linguaggio.
Comunque esiste sempre la solita questione, da una parte c'è la cosa reale, dall'altra parte c'è l'intelletto.
Esatto.
Quindi il linguaggio, il pensiero, eccetera.
Certo.
Come due cose separate, semplicemente quella è la questione.
Eh sì, e il loro problema è che devono tenerle separate, perché la cosa non può dipendere dal modo in cui io la argomento. Ci deve essere una verità assoluta, questo per i teologi è fondamentale, ma poi si è mantenuta anche dopo. Ora dice, l'essenza della cosa è l'oggetto proprio dell'intelletto. Perciò, come il senso dei sensibili propri è sempre vero, lo è anche l'intelletto nel conoscere l'essenza. Il fatto che la percezione, cioè i sensi, no, dicono il vero. Questa è un'ipostasi che stabilisce lui. Questa ipostasi poi gli servirà per dire, così come i sensi dicono il vero, anche l'intelletto dice la verità. Mi potrebbe chiedere perché? Dice similmente, ma similmente dopo degli esempi squinternati, dice, per esempio, qualche animale irrazionale e immortale. Questa affermazione dice è falsa, perché fa creare l'esempio dell'asino. Ah, va bene, non ha neanche interesse. Dice, l'intelletto non si può in nessun modo ingannare, neppure nei primi principi. Per conseguenza è evidente che se l'intelletto è inteso secondo quell'operazione in base alla quale è imposto il nome di intelletto, cioè se vede dentro, non c'è falsità. Poi parla della scienza di Dio. Si chiede, Dio conosce la scienza? Ha fatto dei corsi? Per primo ci si chiede se in Dio ci sia scienza e sembra di no. Infatti ciò che si rapporta ad altro per aggiunta non si può riscontrare in ciò che è massimamente semplice. Ora Dio è massimamente semplice. Dunque, poiché la scienza si rapporta all'essenza per aggiunta, in quanto il vivere si aggiunge all'essere e il conoscere al vivere, sembra che in Dio non ci sia scienza. Qua mette in atto quella tecnica, quella che è stata inventata da Abelardo, no? Dell'affermazione, poi della controargomentazione, eccetera. Inoltre dice, la scienza è l'abito delle conclusioni, invece l'intelletto è l'abito dei principi. Come evidente per mezzo di quanto dice il filosofo nell'etica, eccetera. Ora, Dio non conosce una cosa nel modo in cui si conosce una conclusione, poiché in tal caso il suo intelletto andrebbe dai principi alle conclusioni, cosa che nel capitolo settimo dei nomi divini Dionigi non attribuisce neppure agli angeli, dunque in Dio non c'è esistenza, non c'è scienza. Siccome dice gli amici, allora. C'è la cosa singolare, no? È questo passaggio continuo tra un'argomentazione che vorrebbe essere corretta e rigorosa, ma al tempo stesso, quando si trova nella difficoltà di argomentare in modo corretto e conclusivo una qualche cosa, ecco che interviene Dionigi, interviene Lucidici. Esatto. Poi dice in contrario. C'è che è detto nella lettera ai Romani, no, Paolo, o altre ricchezze della sapienza e della scienza di Dio. Quindi parla della scienza di Dio. Inoltre, secondo quanto dice Anselmo nel Monologion, è da attribuire a Dio tutto ciò che in assoluto e per ogni cosa è meglio che essa ci sia piuttosto che non ci sia. Ora, la scienza è una cosa del genere, dunque va attribuita a Dio. Poi, questo dice rispondo, quando dice risponde, espone la sua teoria, la sua idea, la sua fantasia. Bisogna dire in un altro modo, e cioè che la scienza attribuita a Dio designa qualcosa che esiste in Dio, e perché gli seccava che in Dio non ci fosse la scienza, e similmente designa qualcosa.
Ma cosa fare con gli esagoni così facetti?
Allora, vede che. E similmente designa qualcosa anche la vita, l'essenza e altre cose del genere, però queste cose non si distinguono in rapporto alla realtà significata, ma solo in rapporto al nostro modo di conoscere. Infatti in Dio l'essenza, la vita, la scienza e qualsiasi cosa si predichi di lui sono assolutamente la stessa cosa, ma il nostro intelletto, pensando in lui la vita, la scienza e altre cose del genere, ha concetti diversi. Perché siamo,
sarebbe stato sufficiente dire che se Dio è perfetto non poteva mancare di scienza,
e tutta questa roba qua come la scrive? Quantunque per Dio, per Dio non è, non sto bestemmiando, per Dio non ci sia qualcosa di più e qualcosa di meno noto, qualora si consideri il modo in cui egli li conosce, no? Quindi qua da, attribuisce la scienza a Dio, in quanto con lo stesso atto conoscitivo vede ogni cosa, tuttavia se si considera il modo in cui una cosa è conosciuta, Dio conosce che alcune cose sono in se stesse più conoscibili che altre lo sono di meno. Per esempio, tra tutte le cose, la sua essenza è massimamente conoscibile, per mezzo della quale appunto conosce tutte le cose. E certamente le conosce non con un certo procedimento discorsivo, non attraverso argomentazione, giacché vedendo la propria essenza conosce nello stesso tempo tutte le cose. Perciò, anche dal punto di vista di quest'ordine, che si può considerare nella conoscenza divina in rapporto alle cose conosciute, è anche salvata in Dio la natura della scienza. Oh, era preoccupato, vero? A un certo punto.
Va bene, va?
Oh, là. Egli infatti conosce in particolar modo tutte le cose per mezzo della causa. Cioè conosce di fatto il principio di ragione di tutto. E perché lo conosce? Perché è lui. Allora,
fatto io.
Si dice che l'intelletto conosca l'essenza di una cosa allorquando la definisce, vale a dire quando concepisce una determinata forma di quella stessa cosa, che ad essa corrisponde in tutto. Ora, in base a quanto è stato detto, è ormai evidente che qualsiasi cosa il nostro intelletto concepisca di Dio, essa è manchevole riguardo alla sua perfetta rappresentazione. E quindi a noi rimane sempre nascosta l'essenza di Dio. È la massima conoscenza che in questa vita possiamo avere di Lui, e che sappiamo che Dio è al di sopra di tutto ciò che pensiamo di Lui, come evidente da quanto dice Dionigi nel capitolo 1 della Teologia Mistica.
Alla fine
interviene Dionigi a risolvere tutto.
Risolvere la questione.
Ecco. Dice, qui non dico le pagine perché tanto sicuramente, la perfezione di una cosa non può risiedere in un'altra, secondo l'essere determinato che aveva in essa, e quindi, perché sia di natura tale da essere in un'altra, occorre che essa sia considerata senza quelle cose che sono state così fatte da determinarla. E poiché le forme e le perfezioni delle cose sono determinate dalla materia, ne segue che una da determinata cosa, questo da non c'entra niente comunque, ne segue che una determinata cosa è concepibile nella misura in cui è separata dalla materia. Perciò, Se fosse materiale, la perfezione ricevuta esisterebbe in esso secondo un certo determinato essere e quindi non esisterebbe in esso in quanto conoscibile, ossia come una perfezione esistente di una cosa è di tale natura da esistere in un'altra. Cioè, se una cosa è perfetta, deve essere perfetta di per sé. Non può ricevere la perfezione da un'altra cosa. Questo sempre per tenere ben distinti e separati l'uno dai molti, perché questa è una cosa che interviene continuamente e incessantemente, sulla quale nessuno di questi, come si chiama, teologi vero. E questo poi si è mantenuto perché è il fondamento della logica. La logica si fonda su questo. La logica, per poter essere ciò che è, ha dovuto prendere le distanze da ciò che l'ha formata, l'ha costruita, cioè la retorica, per poter imporci e imporre dei significati univoci. Tuttavia, se pensiamo per esempio ai connettivi logici, no? Congiunzione, disgiunzione, implicazione, negazione, ciascuno di questi connettivi può essere risolto in un discorso. Per esempio la congiunzione. Prendiamo le tavole di verità, quelle che poi ha stabilito Wittgenstein, che comunque prendono sempre il quadrato logico. No, la congiunzione A e B. Questa congiunzione per le tavole di verità è vera unicamente quando sono veri entrambi i membri della congiunzione. Perché? Ce lo spiega Tommaso. Perché è come se dicesse è vero, quindi esiste, no? Quindi questa congiunzione è vera se esistono entrambi, non se ne esiste uno solo, perché da solo non c'è più congiunzione. Quindi se esistono entrambi, che poi si traduce come sono veri, allora la congiunzione è vera. Lo stesso per la disgiunzione, no? l'oppure, che è vera sempre tranne quando entrambi i membri sono falsi. Cioè non ci sono, perché la congiunzione dice o entrambi o almeno uno dei due. Se non esiste nessuno dei due, non c'è la congiunzione. Quindi questi...
Congiunzione o disgiunzione?
Eh?
Congiunzione o disgiunzione?
Disgiunzione, cosa ho detto?
Congiunzione.
Disgiunzione, adesso stiamo parlando della disgiunzione. Perché appunto dice, deve essere vero almeno uno dei due. Se nessuno dei due è vero, la congiunzione, la disgiunzione è falsa. Per cui il fatto che tutte la tavola delle verità sia trasformabile in un discorso, si dice che di fatto questa cosa viene da un discorso, cioè viene dalla retorica. Ma perché funzionano queste tavole di verità? Perché si stabilisce che un certo elemento, la A per esempio, o la B, esistano. Insomma, siano per se stessi essenti. Cioè, per stabilire attraverso la logica ciò che è reale, si deve utilizzare la logica che di per sé e per sé utilizza elementi che non sono affatto reali. L'A e la B sono variabili, non sono reali. E questo ancora una volta ci dice come è costruito tutto il discorso. Ecco, lui dice, aspetta che parla. L'espressione con cui si dice che colui il quale conosce se stesso ritorna alla sua essenza è un'espressione metaforica. Infatti, nell'atto del conoscere non c'è movimento, come è dimostrato nel settimo della fisica. Sì, però nella fisica Aristotele dice ben altra cosa, parla di entelechia. Per conseguenza, qui dice, l'ha già dimostrato nel libro settimo della fisica, vabbè. Per conseguenza, propriamente in quell'atto non c'è allontanamento né ritorno, no? L'atto della conoscenza, perché non torna a se stessa. Perché tutta lì in Dio. Ma intanto si dice che in esso c'è un processo o un movimento, in quanto da una cosa conosciuta si giunge ad un'altra. E precisamente in noi ciò avviene per mezzo di un certo discorso, secondo il quale nella nostra anima c'è un'uscita e un ritorno, quando essa conosce se stessa. Ma allora c'è il movimento oppure no? Perché prima dice che non c'è il movimento, però poi lo conferma il movimento. Perché c'è qualcosa che esce e poi ritorna. Però questo ci dice, non tanto che si contraddica, né più né meno, non ma del problema del movimento, che è ineludibile. Se io lo voglio fissare questo movimento, appunto lo fisso, cioè non è più un movimento. Lui dice, vorrebbe che non ci fosse il movimento, ma poi di fatto inesorabilmente deve ammetterlo. Ogni cosa conosciuta in genere un certo piacere nel soggetto conoscente. Perciò al principio della metafisica si dice tutti gli uomini desiderano sapere per natura. Non è esattamente così. Ed è la sua traduzione. Ne è segno il piacere dei sensi. Secondo la lezione di alcuni testi. Dunque, se Dio conoscesse qualche altra cosa distinta da Lui, quest'altra cosa sarebbe causa del piacere in Lui. Ma ciò è assurdo. Il problema è che da qualche altra parte, lui citando qualcuno, dice che Dio è sommamente beato della sua condizione di essere Dio. Se sono Dio sono contento. No? Quindi è sommamente beato, quindi c'è un piacere. Ma qui invece dice che non c'è assolutamente piacere, anzi sarebbe assurdo pensarlo. Altra contraddizione. Perché a questo punto non si capisce più perché dovrebbe fare quello che fa. Se non ci fosse un certo piacere nel conoscere qualche cosa, nel fare qualche cosa, eccetera, perché mai dovrebbe mettere in atto tutto quello che ha fatto? E qui naturalmente si torna a Plotino, no? Quella sorta di debordamento di... che poi anche lì deborda, non si riesce a capire in che senso deborda. Se questo uno è infinito, deborda rispetto a cosa? Tutte questioni che ci mostrano come tutto il discorso che è stato costruito nel corso dei millenni, che oggi è noto come discorso occidentale, è costruito su queste storie, che funzionano, come abbiamo detto varie volte, finché non sono interrogate, se si interrogano alla fine. ancora, dice Dio, conosce tutte le cose per mezzo di una sola cosa, che è la ragione di morte, ossia con la sua essenza, che è la somiglianza di tutte le cose. Però,
l'essenza che è la somiglianza di tutte le cose.
Se è somiglianza di tutte le cose, vuol dire che ci sono delle somiglianze, e quindi non è più una cosa sola, ma sono tante cose simultanee. No? Dice, Dio conosce tutte le cose per mezzo di una sola cosa, che è la ragione di morte, ossia la sua essenza, ma la sua essenza è la somiglianza di tutte le cose. Infatti, lascia perplessi, quantomeno. E poiché la sua essenza è la ragione propria di ciascuna cosa, perciò ha una conoscenza appropriata di ciascuna. In che modo poi una sola cosa possa essere la ragione propria e comune di molte, lo si può considerare nel modo seguente. Infatti l'essenza divina intanto è la ragione di ciascuna cosa, in quanto quella cosa la imita. Ora, nessuna cosa imita l'essenza divina pienamente. In tal caso, infatti, non ci potrebbe essere che una sola imitazione di essa, e in questo modo la sua essenza non potrebbe essere che la ragione propria di una sola cosa, come una sola l'immagine. Quindi qui nega quello che ha appena detto, cioè che c'è una sola cosa, ma non può essere una sola cosa, perché ci sono tutte queste somiglianze. Vabbè, sono dettagli. Per cui conclude, dunque accade che ci siano diverse cose che le imitano in modi diversi, in nessuna delle quali tuttavia non c'è nulla che non sia derivato dalla somiglianza. Ma il fatto che sia derivato dalla somiglianza non toglie che siano molte cose, anzi, no? La somiglianza con l'essenza divina, e quindi ciò che è proprio di ciascuna cosa trova nell'essenza divina la ragione per cui sia imitata, e in base a ciò l'essenza divina è la somiglianza della cosa quanto a ciò che è proprio della stessa cosa, e quindi essa ne è la ragione propria, e per lo stesso motivo che la ragione propria di un'altra cosa e di tutte le altre cose. Essa dunque è la ragione comune di tutte le cose, in quanto la stessa essenza è una sola cosa che tutte imitano, ma è anche la ragione propria di questa e di quella cosa, nella misura in cui le cose la imitano secondo modi diversi. Quindi sta dicendo una cosa che si autocontraddice, perché parrebbe essere una, ma simultaneamente molte. Però il fatto che possa essere una e molte simultaneamente è una bestemmia insopportabile per tutta la teologia.
Al testo latino? Al testo latino?
Sì. Voleva vedere qualcosa?
No.
Sì, sì, c'è il testo latino.
Il prossimo passo lo leggo in latino.
Sì. In effetti avremmo potuto leggere in latino. Era lo stesso.
Come era meglio.
Cosa dice Boezio? Dice che l'universale si ha quando si intende, il singolare quando si sente. Questa citazione a lui, a Tommaso, fa buon gioco, perché pone di nuovo l'universale, cioè qualcosa di intellettuale, no? E poi i sensi, che sono i singolari, i particolari, eccetera. Quindi, come dire che l'universale, che è la ragione, è fatta di molti, no? di ciò che si sente. E qui lui dice, risponde, non c'è, accidentalmente accade che il nostro intelletto conosca la cosa singola, accidentalmente. Infatti, come dice il filosofo nel Terzo dell'Anima, le rappresentazioni sensibili si rapportano al nostro intelletto come gli oggetti sensibili si rapportano ai sensi, come i colori che sono al di fuori dell'anima e si rapportano alla vista. Per conseguenza, come la specie che è nel senso è attratta dalle cose stesse per mezzo di essa la conoscenza del senso continua fino alle stesse cose sensibili, così il nostro intelletto astrae la specie dalle rappresentazioni sensibili e per mezzo di essa la sua conoscenza continua in qualche modo fino alla rappresentazione sensibile. Ecco il continuo. La necessità del continuo, e cioè che non ci sia un salto, è questa continuità che garantisce la verità di un'affermazione, per esempio. Quindi è necessario che ci sia il continuo. E lo conferma qui. Duplice è la materia dalla quale si opera l'astrazione, cioè la materia intellegibile e quella sensibile, come evidente nel settimo della metafisica, per cui sarebbe andare a controllare tutto. E intendo per intellegibile quella che si considera nella natura del continuo, invece intendo per sensibile la materia naturale. Ecco. L'intellegibile è il continuo. Solo così è intellegibile. Solo se si immagina che ci sia una continuità e quindi che non si perda la verità iniziale, immaginata, fantasticata, no? Ma che questa verità iniziale si continui nella sua conclusione, per esempio.
Progredisca senza fare tutto.
Esattamente, proprio così. Sembra che l'essenziale abbiamo posto, che la cosa più importante era proprio questa, relativamente alla logica, al funzionamento della logica, che funziona proprio operando, anzi garantendo, potremmo quasi dire, la separazione dell'uno e dell'altro. La logica fa questo, separa il vero dal falso, necessariamente. E quindi garantisce che ci sia un vero e un falso. E Tommaso aggiunge che il vero è il reale, e quindi il falso è ciò che non è. È il reale.
È sempre il male.
Eh?
È sempre il male.
Sì.
Praticamente.
Sì, che poi è diventato addirittura un luogo comune, cioè dire non è reale, cioè come dire è falso. Grazie a Tommaso. Va bene. Allora ci vediamo venerdì. Venerdì proviamo a dire un po' di cose intorno alla...